Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati dalla Radio Vaticana. Il saluto vi arriva da Luca Collodi. Torniamo a parlare della liberazione delle suore, di Suor Caterina e Suor Maria Teresa, avvenuta ieri. Al momento sono in Kenya, sono state ospitate dall'ambasciata italiana, rilasciate dopo 102 giorni di prigionia in Somalia. E proprio il saluto va a Torino, al Cardinale Poletto. Ben trovato, Eminenza.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Pensiamo a lei come responsabile della Conferenza Episcopale del Piemonte. Le due suore erano e hanno lavorato in Piemonte. Qual è il suo stato d'animo a un giorno dalla liberazione di Suor Caterina e di Suor Maria Teresa?
Ma il mio stato d'animo è quello di riconoscenza al Signore, che ha esaudito le nostre preghiere che abbiamo fatto. Ho manifestato da subito alla comunità contemplativa Charles de Foucault, a padre Gasparino, a tutta la sua comunità, fin dall'inizio, la mia vicinanza di preghiera e di trepidazione appena le suore sono state rapite. E poi abbiamo aspettato 3 mesi con fiducia, con preghiera. Qui nella mia diocesi c'è Don Fredo Olivero, che è un fratello di una di queste due suore, un mio sacerdote, direttore dell'ufficio pastorale dei migranti, e quindi abbiamo tenuto sempre vivo il ricordo di queste sorelle. Il mio stato d'animo è di grande riconoscenza del Signore, grande gioia. L'ho anche espresso in un comunicato che ho fatto, proprio tanto perché la comunità cristiana fosse a conoscenza non solo dell'episodio della liberazione, ma anche dei miei sentimenti.
Cardinale Poletto, sono molti missionari in Piemonte, che sono nel mondo, in particolare in Africa. Oggi fare il missionario mette a rischio la vita più di altre volte, più di altre situazioni, secondo lei, più di altri tempi anche?
Beh, è sempre stato rischioso, perché noi abbiamo, non dico tra i fidei donum, no, ma abbiamo per esempio avuto Giovanni Paolo II, che ha canonizzato 2 salesiani martiri uccisi in Cina negli anni, mi pare, 48-50, San Calisto Caravario, che è un santo della nostra diocesi di Torino, che è morto martire. Quindi fare missionari è sempre stato rischioso, come fare anche i cristiani in certe situazioni più difficili. Indubbiamente in questi luoghi dove ci sono guerriglie, c'è la guerra permanente, c'è terrorismo, indubbiamente in quei posti lì è più pericoloso.
Cardinale Poletto, un elemento che ha colpito in questa vicenda 3 lunghi mesi, il silenzio che le autorità, le istituzioni hanno offerto al riguardo, e soprattutto anche il comportamento della stampa, dei giornali, della televisione, che hanno anch'esse mantenuto una linea molto prudente, che poi ha portato anche a fare un lavoro ottimo e alla liberazione quindi di queste sorelle.
Ma io sono d'accordo che in questi casi il silenzio giova, una volta constatato che da parte del governo, io stesso mi sono in un'occasione messo in comunicazione diretta con l'unità di crisi della Farnesina, una volta constatato che loro sono con le migliori forze di intelligence e di diplomazia l'impegno per la liberazione delle suore, e la richiesta che ci veniva fatta era proprio quella della prudenza, proprio perché il fare manifestazioni o comunicati o altre cose là intendo dire da parte dei rapitori, tutto veniva visto, letto e conosciuto ormai attraverso internet, attraverso queste cose, questa gente attrezzata di tutto, e quindi quanto meno si dice e più si prega, tanto più si ottiene. Questa è una prova concreta che il silenzio ha giovato.
Come lavora in Piemonte questa comunità?
È una comunità notissima, fondata da padre Andrea Gasparino fin da subito dopo guerra, è nata come città dei ragazzi, poi si è trasformata in movimento di scuola di preghiera, scuola di comunità di base, quindi lavora sulla formazione dell'Aicato come scuola di preghiera, è frequentata un po' da giovani e da adulti di tutte le diocesi, quindi lavora molto bene, e dobbiamo essere grati a questa opera grande che padre Gasparino da decenni sta facendo in Piemonte, sempre dalla loro casa di Cuneo, perché non è che abbiano presenze, hanno presenze, sì, anche qui a Torino, a Porta Palazzo ci sono due sorelle, però il grande lavoro viene fatto lì, anche perché le distanze non sono enormi.
Molto bene, io la ringrazio, Eminenza. Prego. Grazie al cardinale Severino Poletto, arcivescovo di Torino, per questa testimonianza e anche per questa gioia. Tra l'altro, ieri poi alla diffusione, alla conferma della notizia della liberazione di Suor Caterina, di Suor Maria Teresa a Cuneo, le campane di tutte le chiese hanno suonato a festa, hanno esultato e festeggiato naturalmente anche i familiari e gli amici. Questa quindi la testimonianza che ci arriva dal arcivescovo di Torino, cardinale Poletto, che lo ripetiamo è anche il responsabile dei Vescovi del Piemonte, della Conferenza Episcopale del Piemonte. A questo punto, tra qualche istante, dovremmo anche collegarci con il ministro degli esteri italiano, Franco Frattini, che ha appena concluso il suo lavoro al Consiglio dei Ministri, perché vogliamo cercare di capire, per quello che sarà possibile, come si è giunti anche alla liberazione delle due religiose. A questo punto saluto e ringrazio il ministro degli esteri italiano Franco Frattini. Ministro,
buongiorno.
Grazie per essere ancora sulla
grazie
radio.
Grazie a voi, buongiorno.
Ministro, subito un aspetto che personalmente, ma che ho visto anche in risalto oggi sulle prime pagine dei giornali, il silenzio con cui voi come Farnesina, come istituzioni avete seguito e lavorato su questo caso.
Ma io credo che fosse indispensabile seguire questo caso con pazienza, con discrezione, senza clamori che potevano mettere a rischio addirittura la vita delle nostre due suore, e quindi abbiamo lavorato con un silenzio stampa che è stato accompagnato da una collaborazione internazionale. Il Kenya ci ha fortemente aiutato, le autorità somale hanno lavorato, la nostra intelligence, tutto questo credo abbia pagato, e la grande soddisfazione poi di avere dato una parola di serenità, l'abbiamo sentito, a queste suore che avevano tanto fatto bene per gli altri e che hanno con grande serenità detto che insomma hanno avuto paura ma non hanno mai perso la speranza.
Ministro Frattini, come si è arrivati, per quello naturalmente che possiamo raccontare pubblicamente, alla liberazione e al successo, quindi alla liberazione di Suor Caterina e di Suor Maria Teresa?
Ma c'è stato sostanzialmente una pressione forte sul gruppo dei sequestratori, che era un gruppo molto numeroso, molto ben agguerrito, diciamo così, erano molte decine di persone. È chiaro che le autorità che hanno lavorato hanno fatto comprendere a queste persone che non avevano scampo, che erano seguiti, che si sapeva dove erano. C'è stata una sorta di pressione concentrica che alla fine, senza pagamenti, senza blitz, senza violenza, ha indotto finalmente queste persone a liberare le suore. Forse un appello alla loro coscienza, che magari ce l'hanno anche loro, di liberare persone che avevano fatto solamente del bene al loro stesso popolo, perché queste suore lavoravano esattamente nella regione da cui provenivano i rapitori.
Ministro Frattini, queste persone hanno un'identità, fanno parte di gruppi organizzati o sono dei singoli individui?
Non sono dei singoli, sono dei gruppi organizzati. Stiamo verificando ancora meglio, la priorità era la liberazione, se si tratta di persone organicamente collegate all'estremismo e al fondamentalismo o se vi sia un misto di criminalità comune e di fondamentalismo, ma a questo punto ce lo diranno gli ulteriori approfondimenti e le ulteriori indagini. Quel che conta è che abbiano finalmente accettato di liberare le due suore.
Ministro Frattini, un'ultima riflessione: c'è grande attenzione da parte della Farnesina verso i missionari che sono in Africa ma anche in altre parti del mondo?
Assolutamente sì, io ho visitato personalmente nei quattro paesi dell'Africa occidentale che ho visto la settimana scorsa delle missioni cattoliche in cui si svolge un lavoro davvero straordinario. La nostra attenzione è un'attenzione e una cura assoluta. Noi sappiamo che le missioni hanno le porte aperte giorno e notte ed ecco perché riteniamo ancora più importante preservarle nella loro grande funzione e in qualche modo dire a tutto il mondo, anche a quelli che ci ascoltano, che potrebbero essere malintenzionati, che quelle persone che pagano personalmente meritano solamente del bene, non meritano di essere, nessuno merita di essere rapito, ma se c'è qualcuno che veramente non lo merita perché fa solo del bene, sono i nostri missionari.
Lei ha saputo la notizia mentre era in volo di ritorno dall'Afghanistan, un momento di gioia tornando da un paese dove vi sono realtà difficili ancora.
È una realtà difficile quella dell'Afghanistan, dove l'Italia ha lanciato una strategia politica globale che fa della sicurezza uno solo degli aspetti e punta sulla ricostruzione civile, sull'aiuto alla popolazione che soffre, purtroppo lì ce n'è tanta, sul buon governo delle istituzioni locali e centrali, e come presidenza del G8 vogliamo proprio arrivare all'adozione di un piano strategico per stabilizzare quella regione.
Grazie a lei, ministro Franco. Grazie. Frattini, e complimenti. Grazie.
Grazie molte, arrivederci.
Cerchiamo di capire a questo punto qual è la situazione in Somalia, dove le due religiose sono state tenute per oltre 3 mesi. Al riguardo, il collega Giancarlo Lavella ha intervistato Enrico Casale, redattore di Popoli, che è il mensile internazionale di cultura e informazione missionaria della Compagnia di Gesù. Ascoltiamo.
Enrico Casale, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, la positiva conclusione del rapimento delle due suore italiane non deve però far calare l'attenzione su quella che è un'urgenza molto grave in Somalia, uno Stato senza Stato, si è detto più volte. Ecco, qual è il tuo pensiero?
Beh, intanto sì, è uno Stato in cui domina la più totale anarchia. Intanto non è più uno Stato, ma sono di fatto 3 Stati. C'è al nord c'è il Somaliland, che è la regione che confina con Djibouti e con l'Etiopia, che è una regione ormai che si è dichiarata autonoma da tempo ed è relativamente stabile sia dal punto di vista politico che dal punto di vista sociale. Poi esiste il Puntland, che è una regione che confina con il Somaliland e l'Etiopia e la Somalia meridionale, che non è un vero e proprio stato autonomo, ma è una regione autonoma, anche questa abbastanza stabile, è però in conflitto con il Somaliland per alcune regioni contese. E infine c'è quella che era l'ex Somalia italiana, che è la parte meridionale della Somalia, nella quale vige un regime di assoluta anarchia. Recentemente, dopo la caduta del regime delle corti islamiche nel 2006, è stato instaurato un regime sostenuto prima dagli etiopi, che poi si sono ritirati circa un mese fa, ma soprattutto dagli Stati Uniti. A questo regime si contrappongono le corti islamiche, che sono state, che si sono ricostruite e stanno portando un attacco proprio al governo, che si chiama governo di transizione nazionale. Queste corti islamiche, o meglio questi Shebab li chiamano, che sono una sorta di talebani, nel sud, controllano le regioni del sud della Somalia, le regioni meridionali, proprio quelle regioni in cui sono state rapite le due suore italiane.
Ecco, proprio in questa zona, proprio riguardo questa zona, è possibile identificare quanti e quali gruppi, come quelli che hanno rapito le due religiose italiane, operano in questa zona e quali sono i loro obiettivi?
Quantificarli non lo so, non credo. Gli obiettivi sono comunque prendere il potere su Mogadiscio, infatti continuano a contrastare il governo di Mogadiscio anche recentemente con attentati, colpi di mano e così via. La speranza che può esserci qual è? Il fatto che recentemente il primo presidente del governo di transizione nazionale, il presidente Yusuf, si è dimesso e al suo posto è stato eletto il presidente Sheikh Aways. Questo presidente Sheikh Aways era un esponente delle corti islamiche, diciamo, senza essere troppo specifici, che era l'esponente più moderato delle corti islamiche. Ecco, questo presidente, secondo me, può essere in grado di ricucire i rapporti tra il governo di transizione nazionale e gli esponenti degli Shebab, della parte più intransigente di quelle che erano le corti islamiche.
Nell'ottica di quello che è l'obiettivo di questi gruppi, come tu hai detto, conquistare Mogadiscio, qual è l'utilità di effettuare dei sequestri come quello delle due religiose?
Secondo me l'utilità, ci sono più motivi per cui gli Shebab compiono questi atti. Uno può essere quello di attirare l'attenzione sul loro movimento. Due può essere la volontà di ottenere dei mezzi, dei finanziamenti attraverso i riscatti. Non è il caso specifico delle due sorelle italiane rilasciate ieri, però questi rapimenti possono essere uno strumento di finanziamento, di autofinanziamento. Teniamo presente che questi Shebab controllano anche l'economia e i traffici delle zone meridionali della Somalia, dalle quali traggono parecchi fondi per le loro attività, per l'acquisto delle armi, per il mantenimento di questi miliziani.
Questa è la situazione nel paese dove hanno vissuto per 102 giorni in prigionia le due religiose, Suor Caterina e Suor Maria Teresa, liberate ieri. Era Enrico Casale, redattore di Popoli, mensile internazionale di cultura e informazione missionaria della Compagnia di Gesù, al microfono del collega Giancarlo Lavella. Ma in conclusione di questo nostro programma andiamo a riascoltare il documento che vi abbiamo proposto ieri in diretta, già intorno alle 13.50, quindi pochi minuti dopo la liberazione delle suore, o meglio anche l'arrivo delle stesse a Nairobi, in Kenya, nell'ambasciata italiana. Ascoltiamo questo documento con le voci di Suor Caterina Giraudo e Suor Maria Teresa Oliviero. Noi siamo in contatto con il signor ambasciatore italiano in Kenya, Pierandrea Magistrati. Buona giornata, eccellenza.
Buongiorno a voi, buongiorno, bella giornata.
Le due suore sono...
Sì, mi dica.
Le due suore sono da voi in ambasciata?
Le due sorelle sono qui da me nella mia residenza a Nairobi, sì. Stanno bene, sono di ottimo umore, c'è anche il nunzio apostolico e stiamo festeggiando.
Come è avvenuta la liberazione, se è possibile sapere qualche particolare?
No, questi sono dettagli che io non sono autorizzato a fornire, sono arrivati con un aereo a Nairobi, da Nairobi sono venute da me.
Ambasciatore, noi siamo in diretta sulla Radio Vaticana, è possibile avere una delle due suore per un saluto e per rassicurare anche gli italiani e comunque quanti stanno ascoltando la Radio Vaticana in questo momento? Lei è in grado di farci questo?
Io penso proprio di sì, un attimo solo.
Grazie.
Un attimo solo.
È in diretta la Radio Vaticana. Ha staccato la parlazione.
Pronto?
E allora benvenuti, grazie per questa liberazione. Con chi stiamo parlando?
State parlando con Caterina Giraudo.
Suor Caterina Giraudo, come sta?
Sì, sono qui felice, proprio riconoscente, senza parole, insieme alla mia sorella Maria Teresa, che siamo proprio risuscitate, siamo felici. Non abbiamo parole per dire il nostro grazie per tutto quello che è stato... non solo fatto per liberarci, ma anche proprio vissuto. Stiamo cogliendo che proprio tantissime persone sono state unite a noi nella preghiera, nel pensiero, con l'affetto, con l'ansia. Noi lo sapevamo, lo pensavamo, eravamo sicure, però adesso proprio lo tocchiamo con mano, siamo tanto riconoscenti.
Suor Caterina, come avete trascorso questi giorni?
Sono stati 102 giorni oggi, trascorsi in tanta angoscia, tanta, proprio tanta, però abbiamo soprattutto voluto impegnare il nostro tempo nella preghiera e la preghiera ci ha salvate, ci ha proprio sostenute, noi fede e preghiera, la certezza che non eravamo sole, anche se non fisicamente non sentivamo nulla, però noi avevamo la certezza che Dio è con noi. Questo ci ha sempre sostenute tanto, tanto. E poi avevamo la certezza che tante persone pregavano per noi. quindi questo è stata una forza immensa. E poi dobbiamo anche dire che le persone che ci hanno recluse ci hanno trattate bene, non ci hanno trattate male, qualche cosetta, ma ci hanno trattate bene.
Vi hanno spiegato il perché di questo sequestro, Suor Caterina?
Loro dicevano solo che volevano soldi, come parlano i somali. Loro dicevano solo che volevano i soldi, solo quello.
Voi riuscivate a parlare tranquillamente con loro?
Parlavamo abbastanza, perché grazie a Dio io potevo comunicare... Potevo comunicare un briciolino in somalo, per cui parlavamo amichevolmente, mi stanno chiedendo se posso passarle un attimo l'altra sorella.
Benissimo, grazie Suor Caterina e auguri per voi, grazie.
Grazie infinite.
Grazie. Allora in Pronto? Diretta sulla Radio Vaticana salutiamo Suor Maria Teresa Oliviero, anche a lei bentornata.
Sì, sì.
Come sta
grazie,
Suor Maria sì. Teresa?
Sto bene, sono felice, immensamente felice, molto.
Che
per
cosa?
Essere qui, a coi piedi per terra nella terra libera in Kenya, con tanto affetto attorno a noi, l'ambasciatore nella sua residenza, ci stanno facendo tanto festa, tanto, siamo molto contente.
Suor Maria Teresa, che cosa ci può raccontare di questi oltre 100 giorni di prigionia? Che cosa ha pensato in questi giorni?
Ho pensato tante cose, cercavo di non pensare troppo, perché quando pensavo a qualcuno o qualcosa il cuore scoppiava, allora cercavo di vivere serena quel che avevo davanti a me. Abbiamo avuto tanta angoscia.
Avete
tanta
avuto
angoscia,
paura?
Tanti giorni senza notizie, il tempo era tanto lungo, ma ci siamo fatte coraggio fra noi. L'altra sorella sa un po' di somalo, abbiamo instaurato un'amicizia bella con questa gente che ci ha rapinate. Pronto?
Sì, Suor Maria, la linea non è più facile. Avete avuto paura in alcuni momenti o è stata più forte la speranza?
abbiamo avuto paura. E ci siamo fatte, abbiamo tirato avanti perché non si poteva fare diversamente. Sì, abbiamo avuto paura, ma abbiamo avuto tanta speranza, sì. Ci siamo anche fatto coraggio tra di noi.
La fede quanto vi ha aiutato?
Senta,
prego.
Grazie Santo Padre che ci è stato tanto vicino, l'abbiamo sentito. Grazie.
La fede quanto vi ha aiutato?
Ci ha sempre aiutato, il 100%, la fede ci ha aiutato. Al 100%, proprio se non era per la fede io penso che non ce la facevamo, non ce l'avremmo fatta.
Un pensiero ai vostri parenti qua in Italia, Suor Maria Teresa.
Grazie infinite.
Grazie a lei, la lasciamo, grazie per questa testimonianza e grazie anche all'ambasciatore Andrea Magistrati, ambasciatore italiano in Kenya. Non so se abbiamo ancora l'ambasciatore in collegamento.
Sì, c'è ancora, aspetti che glielo passo.
Grazie ancora.
Pronto.
Ambasciatore, noi la ringraziamo, siamo proprio in diretta, quindi viviamo con lei questi momenti di gioia. Grazie per la testimonianza che
Bene.
Ci ha dato la possibilità.
Una bella storia che si conclude felicemente, siamo i primi a essere contenti.
Complimenti anche
Abbiamo
a lei.
Bene.
E noi terminiamo questo programma con questo documento registrato ieri, proprio pochi minuti dopo l'arrivo delle suore nell'ambasciata italiana di Nairobi in Kenya, un documento con il quale abbiamo chiuso questo programma dedicato ancora alla liberazione delle due suore, Suor Caterina e Suor Maria Teresa. Abbiamo ascoltato il cardinale di Torino, Arcivescovo Poletto, e poi anche qualche particolare in più grazie al ministro degli esteri italiano Frattini sulla liberazione delle due religiose. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.